prima meditazione domenica.
Bene. Perché tu hai il regno, la gloria e la potenza, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen.
Madre della sapienza.
Prega per noi.
Allora, oggi facciamo come una piccola sosta. Fino a ieri le cose erano piuttosto pungolanti, da domani ancora peggio, oggi riposo. Faccio un po' di riposo. Nel senso che voglio presentare quello che, diciamo così, come pensa Gesù i suoi discepoli. E c'è di che riposare in questo suo pensiero. Allora voglio ripercorrere i vari passi del Vangelo per illustrare questa condizione, no? Come è vista da Gesù. Io ho indicato, sono sette, praticamente sono sette brani, no? Di per sé le espressioni che usa Gesù per i suoi discepoli sono piuttosto, non dico strane, però non così semplici da comprendere. Tanta è la stima che Gesù ha dei suoi discepoli. Noi questa stima non la recepiamo mai, perché per noi la stima parte sempre da noi. Se noi non ci sentiamo, no, come dire, con qualche qualità, non ci sentiamo stimati, no? Invece la stima non ha a che fare con le nostre qualità, ha a che fare con l'accoglienza dell'altro. E allora, il primo passo che mi è venuto in mente e che appunto, no, avevo predisposto per questo incontro è proprio questo di Luca 11:27. Sia per come viene espresso e sia perché oggi non sarebbe assolutamente più possibile una cosa di questo genere. Non credo che se uno parla in pubblico una donna si alza e dice: benedetto i seni che tu da cui hai preso il latte. Non credo. Allora, mentre diceva questo, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato. È una cosa che noi in pubblico non diremmo mai, no? Anche se una mamma mi ha detto: a volte noi mamme pensiamo così. Riconosciamo, come dire, bella, grande una persona, diciamo: oh, beata sua madre, no? Si dice, ma in pubblico assolutamente no. E Gesù risponde, no? Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Che poi è abbinata alla seconda, che cercherò di spiegare insieme, quella di Luca 8:21. E però questo avviene in una situazione più drammatica, nel senso che qui è un elogio di una donna, no? E invece le stesse cose dette da Gesù, ma in una situazione drammatica, perché i suoi parenti dicono: questo è matto, è fuori di testa, sarà meglio che lo prendiamo e lo portiamo a casa, se no combina guai. E quando dice, no? Allora, 8... gli fece, dunque, e andarono da lui la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose loro: mia madre e i miei fratelli sono questi. Coloro che ascoltano la parola di Dio la mettono in pratica. Cioè, praticamente, i due passi dicono la stessa cosa, ma in due contesti, diciamo, opposti. Uno di grande fascino e l'altro come un dramma familiare. Quello che è prezioso nella risposta di Gesù è che Gesù allarga, soprattutto nel primo, no? nel primo passo, allarga l'elogio per sua madre a tutti i discepoli. Noi non ce ne rendiamo conto. Gesù non è interessato a sottolineare quello che ha riferito a sua madre, è evidente, è già scontato. Quello che lui fa è di allargare l'elogio a sua madre a tutti, e questo comporta una grande conseguenza e denota la grande stima che Gesù ha per coloro, non tanto che praticano, nel senso che sono capaci di praticare tutti i comandamenti, no, ma di coloro che accettano di porsi nella prospettiva, no? nella condizione di accogliere la verità della sua parola e farla valere. Non di riuscirci, ma di accogliere e farla valere. Allora, due sono gli aspetti caratteristici di questa risposta. La prima è il fatto di cogliere la beatitudine di sua madre non semplicemente nella sua maternità fisica. La donna parla da mamma e Gesù ascolta non semplicemente da figlio, ma da uno che conosce il segreto di sua madre, come è presentata del resto nei Vangeli. Allora, la maternità di sua madre resta elogiata nella sua disposizione di cuore completamente aperto alla realizzazione della parola di Dio ascoltata. Ecco, io sono la serva del Signore, no? Si compie in me quello che tu hai detto. I padri hanno sempre spiegato, e come poi è caratteristico della percezione del mistero del cristianesimo, no? non si riferisce mai il mistero a una condizione fisica, ma dà il significato spirituale alla condizione fisica. Quindi la maternità di sua madre, cioè della Vergine Maria, è collegata a questa capacità di essere così aperta che lei, nella sua persona, perfino nel suo corpo, è puro spazio di compimento del desiderio di Dio, cioè quello di stare in mezzo agli uomini. La sottolineatura della beatitudine non è semplicemente che ha generato un figlio, ma che l'ha generato per questo, cioè l'ha generato perché era totalmente disponibile al desiderio di Dio. Ora, e questo sempre i padri che commentano, no? Qual è il senso dell'ascolto della parola di Dio? Se noi ascoltiamo la parola di Dio, vuol dire che facciamo spazio al desiderio di Dio di stare con noi. Noi invece immaginiamo sempre che praticare il comandamento è un merito che ci guadagniamo. Invece il mistero del praticare il comandamento, cioè ascoltare, è quello del fai come ti dice tua mamma, non capisci quello che ti dice, no? La mamma al bambino, ascolta, vuol dire fai. Noi immaginiamo sempre, no, che il comandamento è visto dalla parte dell'uomo. Noi non lo vediamo mai dalla parte di Dio, se non come Dio si impone, Dio esige. E se noi non lo facciamo, abbiamo paura del castigo, no? Più o meno, detto in soldoni, ma l'atteggiamento di fondo è un po' questo. Invece, quando la cosa si comprende a partire da sua madre, e da sua madre che è beata per questa dimensione, allora noi capiamo che la forza del comandamento non è, diciamo così, colta a partire da noi che vogliamo osservarlo, ma è a partire del, diciamo, della dinamica, del dinamismo, del movimento che avviene se lo osserviamo. Cioè si realizza, si compie, vale a dire, noi incominciamo a gustare il desiderio di Dio di essere con noi. Questo desiderio di Dio di essere con noi non è un qualcosa di intimistico, vale per me, ma vale nel senso che se Dio, che desidera essere con gli uomini, abita in me, abita per splendere in mezzo agli uomini. Quindi l'ascoltare il comandamento non è questione mia individuale, è il punto concreto nella storia di questo mondo in cui il desiderio di Dio di essere con noi può splendere. E qui, come dire, è come se si toglie tutta una serie di attese, pretese che noi abbiamo nei confronti di Dio e anche di noi stessi, fuori posto. Perché in atto è questo desiderio di Dio di essere con noi, perché la sua presenza splenda in questo mondo. Se la Vergine ha avuto il figlio, non è per tenerselo. Voi ricordate tutte le icone del Natale, avete presente, no? Al centro c'è la Madre di Dio, no? O a sinistra o a destra c'è diciamo il bambino Gesù, che poi non è neanche disegnato in una stalla, ma sembra come una specie di tomba, no? Ma al di là adesso non è che mi interessa solo questo. La Vergine non guarda il bambino non è per lei l'ha dato alla luce, ma perché splenda nel mondo e tutti vengono lei guarda chi arriva al bambino. Ecco, questo dinamismo è il dinamismo dell'ascoltare la parola di Dio. Se noi vogliamo godere della stessa beatitudine, occorre che ci disponiamo a entrare in questo dinamismo. E qui capite anche perché in realtà poi non è così necessario che io abbia successo nel praticare i comandamenti, cioè che lo faccia. Perché poi molte volte non sono neanche capaci. Ma non è questo che conta. Quello che conta è che si attivi questo dinamismo. Per esempio, io non sono stato capace, è inutile che mi arrabbi, mi pento. Questo pentirsi fa ancora spazio al desiderio di Dio di essere con noi. Se io mi pento, io tolgo le separazioni tra me e i miei fratelli. Se io mi pento, tolgo il senso di distanza che c'è tra me e il Signore, visto come il giudice. Non so se riesco a dare l'idea. La beatitudine si riferisce a questo, non al fatto che noi eseguiamo sempre i comandamenti, che non siamo neanche capaci. Non solo, ma c'è un secondo aspetto. E lì dove noi leggiamo la stima che il Signore, dico stima è perché, come dire, ho scelto questa parola, ma si potrebbero scegliere altre parole, ma penso che sia significativo pensare che il Signore stima noi, perché noi spesso non stimiamo noi stessi, abbiamo sempre bisogno di essere rassicurati che valiamo qualcosa e quindi esigiamo che gli altri ci diano, ci facciano per essere rassicurati, no? Invece è proprio la stima di Gesù che viene a noi. Allora, il secondo aspetto è che Gesù concepisce il rapporto con i suoi discepoli come ha vissuto il legame con sua madre. Lui è figlio di sua madre. La cosa strana, noi oggi non lo diremmo più, ma i padri, c'è una bellissima omelia e commento al Vangelo di Luca di Sant'Ambrogio, e dice: ogni anima è la Vergine, ogni anima è lei che dà alla luce il figlio. Perché appena l'anima accoglie il desiderio di Dio di essere con noi, diventa madre del Signore non solo per se stessa, ma per il mondo. Allora, il legame che unisce Gesù a sua madre è lo stesso legame che Gesù vede nel discepolo che accetta la sua parola. E vi sembra poco? Cioè, come una specie di, come dire, di stima che arriva a noi. E lo ripeto, non perché noi poi in pratica osserviamo tutti i comandamenti, ma perché siamo disposti a riconoscere che la parola, quindi il comandamento, comunque la parola, porta la verità dell'amore di Dio, non per noi, ma nel mondo. Questo fatto è, insieme a quello di prima, no? È la, diciamo, la ragione della beatitudine, cioè è la ragione del fatto che il cuore si possa riposare in questa stima, senza esigere io devo essere a posto, io devo aver fatto tutto, io non devo essere, come dire, criticato. Assolutamente, non esiste neanche. Non so se cambia completamente la disposizione interiore nel percepirci non solo davanti a Dio, ma anche davanti a noi stessi e davanti agli altri. In questo senso Gesù chiama i suoi discepoli intimi suoi. Questo intimi, non intimistico, ma della realtà, del realismo con cui una madre dice a suo figlio: tu sei mio figlio. E un figlio dice a sua madre: tu sei mia mamma. Mio non è possesso, è relazione. E le mamme, chi è mamma, lo sa benissimo, no? Eppure, non è che il figlio carezzi la mamma, Tutte le mamme sanno che i figli sfruttano la mamma, Non è che la mamma si può riposare nei figli, Comunque, al di là di questo, è la forza di questo legame. Ecco, Gesù vede chi in qualche modo, ripeto, sottolineate pure forte, in qualche modo accetta la sua parola, lui ci vede, ci stima in questa prospettiva. Il tipo di legame è quello che mostra l'implicazione dell'uomo nell'osservare i comandamenti al di là della mera esecuzione. Il frutto del comandamento è quello di essere resi partecipi di questo segreto di Dio, che poi è il suo desiderio di essere con noi. Quando noi diciamo di essere con noi, pensate al riferimento di Dio che scende a liberare il popolo dalla schiavitù d'Egitto, l'accompagna nella traversata del deserto per portarlo alla terra promessa. Quando noi parliamo di intimità, in italiano non so se le sorelle straniere hanno la stessa sensazione per le loro lingue, quando noi diciamo intimità, pensiamo sempre a una cosa dell'amore tra un uomo e una donna, oppure non so, come qualcosa di fisico, no? Invece l'intimità riguarda l'essere, riguarda questo movimento di soccorso che Dio dà nella stima più completa. Ma noi non sentiamo questo. E proprio perché non lo sentiamo, è come se siamo incapaci di cogliere la rivelazione del Vangelo. È come se noi, non, diciamo così, non volessimo far arrivare al nostro cuore quello che in realtà direttamente viene da Dio. Guardate che se noi non accogliamo quello che viene da Dio, toglietevi dalla testa di poterlo conquistare. Impossibile. Se volete un'immagine, no? Che vale anche nel campo affettivo, più io rivendico un affetto, meno lo trovo. O meglio, non tanto meno, ma meno lo godo, via. Perché io sono sempre esposto al fatto che uno me lo dà una volta, due volte, la terza volta non me lo dà, non mi ricordo come l'ha dato due volte. Sottolineo solo che non me lo dà. Ma si vive con oppressione questa cosa. E tutti più o meno viviamo questa realtà. Allora, l'annuncio del Vangelo è proprio, è come se una faccia che attraversa proprio questo e non vuole avere ostacoli. Perché gli ostacoli li mettiamo solo noi. Non è che noi ci dobbiamo meritare questa cosa, è lui che ci stima per questo. Almeno io vorrei tanto sottolineare questa cosa, perché è determinante per disporre il nostro cuore a un minimo di riposo. Minimo. E per voi donne è ancora più chiara questa cosa, che non per noi uomini che prima di arrivare a questo dobbiamo togliere di spessori. Comunque, riprendendo adesso il secondo passo, che però è unito, no, a questa spiegazione, perché i termini di Gesù sono gli stessi, vorrei aggiungere questo particolare. È un po' quello che dicevo ieri, no? Nessuno nasce cristiano. Non sono proprio sicuro di questo pensiero, no? Perché sicuramente non vale per gli ebrei. Un ebreo nasce ebreo. Se un figlio nasce da una donna ebrea, è ebreo, punto. Poi può anche disconoscere questo, però è ebreo. Non sono sicuro se questo è anche per i musulmani, ma mi sembra di sì. Se uno nasce in una famiglia musulmana, lui è musulmano. Mi sembra, non sono proprio sicuro, ma mi sembra. Nell'esperienza cristiana questo non vale. Questo non valere è una grande forza del cristianesimo, perché vuol dire che l'esperienza della conoscenza di Gesù è applicabile a tutti, senza alcuna condizione. Allora, questo per i padri è stato un motivo enorme di riflessione, perché hanno giustificato l'avvento del cristianesimo in funzione del fatto che l'adesione al cristianesimo dipende dalla libertà. Quando la Chiesa nel tempo ha come costretto gli altri o certi popoli a convertirsi in maniera obbligatoria, è proprio andato contro questa dimensione evangelica dell'esperienza cristiana, che è fondata essenzialmente sulla libertà. Per quanto essere cristiani sia un bene assoluto, non può essere lanciato contro qualcuno. Se volete l'immagine, se uno ha fame ed è 30 giorni che non mangia e io ho un pollastro arrosto e glielo metto in bocca, questo muore, soffocato. Bisogna metterlo davanti, che lui poi a poco, no? Allora è inutile dare un bene a tutti i costi. Anche qui, non ritenete la carità o l'amore come confezionare pacchetti da presentare, da lasciare in giro. C'è tutta una dimensione di volere e nel rispetto di questa libertà. Ma la cosa forse alla quale noi non pensiamo, e invece io ho visto almeno molti testi dei padri antichi l'hanno messo molto in evidenza, no? È questa. Gesù dice che chi è suo discepolo diventa un solo spirito con lui. Cosa vuol dire? Secondo me significa questo: l'intimità tra Gesù e il suo discepolo è generata da uno stesso volere. Attenzione, quando io voglio una cosa, non sono ancora nella condizione di essere in quella cosa. Se Gesù mi dice un comandamento, siate miti con tutti, per esempio, no? E io sono rabbioso, no? Ma io avverto, non mi sforzo a tutti i costi di essere, sento che non sono capace, non questo, ma Signore, io non sono così, ma è bello quello che tu mi dici, io l'accolgo, mi aiuti a volerlo con te? Questa identità di volere crea intimità. Ricordate che un cuore non si riposa se non in una intimità, ma l'intimità esigita, l'intimità pretesa, l'intimità rivendicata non è mai intimità. Allora, questa, diciamo, chiamiamolo, non, ripeto, non identità di volere nel senso che io voglio ed eseguo, ma identità di volere nel senso che io condivido quello che lui dice e che sarebbe bello anche per me, anche se poi non sono capace. È questo che crea intimità. E per me il passo del Vangelo, che per me è come una bomba, anche se purtroppo le traduzioni non rendono diciamo il valore di questa affermazione che dico. Siamo, mi pare che sia il capitolo, adesso non so se lo trovo, comunque a memoria ve lo dico. Gesù ha appena annunciato nell'ultima cena la sua passione e a un certo punto dice: viene il principe di questo mondo, perché è imminente, in quella notte sarà poi come dire, catturato, subirà il processo, morirà, eccetera. Allora dice: viene il principe di questo mondo, e noi traduciamo: ma contro di me non può nulla. E noi pensiamo, siccome Gesù è figlio di Dio, siccome quindi il diavolo non può distoglierlo dal suo, ma interpretato così è già scontato. Ma non capiamo perché questo avviene. Infatti, il testo greco non ha contro di me non può nulla, ma semplicemente viene il principe di questo mondo, ma in me non ha nulla. Che vuol dire? Quando arriva il diavolo a tentare, deve poter trovare in colui che tenta qualcosa che gli appartiene. Se non trova nulla di ciò che gli appartiene, il diavolo non può nulla, se ne deve andare. Allora, quando Gesù dice in me non ha nulla, allora, se Gesù chiama il diavolo principe di questo mondo, allora tutte le, come si potrebbe dire, diciamo, tra virgolette, tutte le virtù che questo che il mondo onora, che il mondo ricerca, prestigio, potenza, potere, supremazia. In Gesù non ci sono. Allora, se il diavolo arriva, ricordate che poi è la frase di tentazione, ma è anche la foto interiore di quello che vive Gesù. Lui che è il figlio di Dio, vediamo se Dio lo ama. Noi non ci rendiamo conto che questa non è semplicemente una frase cattiva, è la foto della intimità interiore di Gesù con il Padre. L'amore di Gesù per il Padre e del Padre per Gesù non è vincolato a nulla di questo mondo, a nulla che appartenga a questo mondo, perché sennò sarebbe nell'orbita del diavolo, che è principe di questo mondo. Non so se, purtroppo quando si traduce no, contro di me non può nulla, noi ci passiamo sopra, perché Gesù è il figlio di Dio, è il Messia, quindi, ma la ragione è questa, tanto che nello stesso brano, quando si riferirà ai comandamenti, quando si dice, no, se uno osserva i miei comandamenti, no, vuol dire che mi ama, in greco non c'è osserva, c'è se uno ha i miei comandamenti e corrisponde a quello, in me non ha nulla. Vale a dire, se nel nostro cuore c'è solo la parola di verità di Dio, il diavolo non può nulla. Se il diavolo può con noi, è perché il nostro cuore non ha solo la parola, ma ha tante altre cose, che poi al solito sono il prestigio, l'importanza, che so, la grandezza, no? Tutte cose che appartengono a questo mondo. Allora, quel volere, lo stesso volere che crea intimità, è collegato a che ci sia solo quel volere e non altro. Se noi mescoliamo, siamo già fregati doppiamente, perché primo, tanto non riusciamo a praticare, secondo, anche quel poco che pratichiamo non ci dà il frutto e quindi diventa motivo poi di accusa a Dio che ci ha presi in giro, giocondi davanti e giocondo dietro, sempre. E così siamo noi. Allora, i padri quando dicono, se voi volete che il vostro cuore non resti oppresso, dovete lasciare le cause che favoriscono, loro dicono le passioni, noi forse adesso non sappiamo interpretare bene, no? Ma per dire, non so, se io sono iroso, è inutile che io combatta l'ira, se la mia ira dipende per esempio dall'invidia. Dovete togliere l'invidia, se no l'ira non si può togliere. Noi facciamo mille battaglie, ma inutili, non sono, sono logoranti. Quando la battaglia logora, a un certo punto anche un nanetto vi vince, anche una cretinata vi mette a terra. Ma il fatto che avvenga è perché noi possiamo comprendere, ah ecco, non ho lo stesso volere. Notate ancora, non voglio dire che sono capace di praticare, ma non ho lo stesso volere. Ma se io attivo nel cuore questo volere unico, allora il cuore tende a fiorire, cioè il cuore tende a vivere di quella verità che riconosce anche se è impedito da, noi possiamo dire, non so, dai propri difetti, da quello che succede, dalla incapacità che abbiamo, ma la percezione è chiara. Ecco, per me tutto quello che, esprime questa stima e intimità di Gesù non è riferita a noi che siamo osservanti, è riferita semplicemente al appena tu vuoi come me, il frutto lo godi subito e non aspetterai di praticare, non aspetterai di essere impeccabile, perché questo non avverrà mai. Per me questa cosa è molto liberante, perché fonda quel riposo che noi comunque cerchiamo non a partire da noi, ma a partire dal dono che ci ha fatto. Noi dobbiamo solo riconoscerci in questo dono e sentire che sarebbe bello anche per me. E torno a quello che dicevo ieri, l'ultimo, e supplicare, no? Che questo non solo sarebbe bello, ma che diventi come a poco effettivo, no? Cioè che guadagni anche me questa bellezza che io riconosco. Ma tutto parte da questo riconoscere la bellezza. E da nient'altro. Oh, mamma. Vabbè, tanto, dove arriviamo, ma... qui capite, ho letto stamattina in un detto di Sant'Antonio, dice, voi monaci, cosa avete? E lui risponde, la libertà e le sacre scritture. La libertà nel senso che non dipendiamo da niente, né dalle cose, né dagli affetti, non dipendiamo da niente. E abbiamo le Sacre Scritture per conoscere la verità del nostro cuore. Poco, ma è essenziale. Non è un poco perché sono poche cose, è che in questo poco c'è tutto. Alla fine, ma dico proprio come a conclusione, quella libertà che noi rivendichiamo spesso è in funzione degli automatismi della nostra natura già segnata da abitudini, da costrizioni, da peccato. Se noi non tagliamo questo, cioè non rinunciamo a questo, liberi non siamo mai. Cioè la libertà è collegata, è come per la Vergine, torno all'elogio, se lei come supremo suo desiderio lo fa corrispondere al supremo desiderio di Dio di essere con noi, i due desideri che si toccano fanno la beatitudine, perché fanno l'intimità ed esprimono questa stima che Dio ha di noi. Noi dovremmo, io dico dovremmo perché è un cammino faticoso, anche se è bello, ma è faticoso, noi dovremmo, come dire, a poco, non dico neanche di aprire la porta, ma qualche fessura, no? Dalla finestra, appena appena, perché possa entrare un po' di aria fresca e un po' di luce. Poco a poco, diciamo, però, un po' di luce è meglio che tutto buio, un po' di caldo è meglio che tutto freddo, e poi poco a poco... ecco, quando noi leggiamo il Vangelo, in fondo è anche quando ci mettiamo a pregare, è che avvenga questo, ed è la stessa cosa che è avvenuto per la Vergine Maria. Beata tua mamma che ci ha allattato, che ci ha portato in lei, ma che ci ha allattato. Questo vuol dire.